Dunque, la domanda che ha posto il signore, sì, certo, sono state studiate più le api che non altre specie di insetti, ma c'è un sacco di lavoro in questi ultimi anni che è stato condotto su una varietà di sistemi nervosi semplici, cosiddetti in maniera un po' impropria. Le formiche sono state molto studiate, ma per esempio le drosofile e i moscerini sono molto studiati perché per questi animali disponiamo soprattutto di tecnologie estremamente sofisticate per quello che riguarda l'esplorazione della loro attività cerebrale, no? Si possono produrre mutanti in cui certe regioni del cervello sono rese, come dire, fosforescenti, visibili, mentre l'animale compie delle azioni. E sono stati studiati fenomeni come la presa di decisioni, la risoluzione di problemi anche per esempio in parte la cognizione del numero che è stata studiata sia nelle api sia nelle formiche. Quindi l'impressione è che, sapete, l'universo degli artropodi è sterminato, è uno di quei settori in cui ancora oggi gli amateur, diciamo così, gli appassionati di entomologia hanno la possibilità di fare scoperte, cioè di scoprire nuove specie fuori dall'università, fuori dall'ambiente dell'accademia, perché ce ne sono tantissimi questi animali. Quindi vengono studiate un certo numero di specie che sono modello, ma si suppone che queste specie modello siano rappresentative un po' di tutti gli artropodi. Tra l'altro non solo gli insetti, ma ci sono degli studi condotti sui ragni. Alcune specie di ragni hanno capacità davvero sofisticate, per esempio i ragni saltatori. C'è tutto un movimento scientifico che non è ancora giunto, diciamo così, sui grandi giornali, ma secondo me è solo questione di tempo, che va sotto il nome di minimal cognition, cioè cognizione minima. E cioè quello che stiamo studiando è quali sono le condizioni minimali per avere vita intelligente, per avere creature che sanno fare cose intelligenti. Quindi anche più in giù di creature che hanno comunque varie migliaia o milioni di neuroni, ma per esempio organismi unicellulari che hanno una sola cellula e che quindi non hanno neanche un sistema nervoso. Oppure, voi sapete, in Italia c'è un collega che se ne occupa molto, quella che viene chiamata intelligenza delle piante, un po' impropriamente secondo me neurobiologia vegetale, perché non hanno neuroni, quindi neurobiologia forse non è il termine giusto, però senza adesso metterci troppa metafisica, c'è molto lavoro che suggerisce che effettivamente l'elaborazione delle informazioni e il trattenimento delle informazioni, quindi forme di memoria, eccetera, le possiamo osservare anche nelle piante. Io non credo che però ci sia quella che chiamiamo coscienza, consapevolezza nelle piante, ma questa è un'altra faccenda. E sulle domande della dottoressa, per quello che riguarda la prima, beh, certo, questo è un tipico esempio di apprendimento, cioè non puoi nascere con la capacità di discriminare Monet da Picasso, per la semplice ragione che non hai l'informazione. Tu devi avere ovviamente una struttura percettiva, come noi pure abbiamo, che ti consenta le condizioni minimali per farlo, cioè di distinguere, cioè di trattare come diversi due stimoli. Dopodiché il resto è apprendimento, cioè glielo insegni attraverso una procedura che è quella del condizionamento strumentale, che è poi è la stessa che usano nei circhi, da che mondo è il mondo gli addestratori di animali, no? Cioè di associare una particolare risposta con un premio, un'altra risposta con l'assenza di premio, ed è uno strumento potentissimo, diciamo così, per insegnare agli animali, esseri umani compresi, ovviamente, a fare delle cose, soprattutto per mostrare quello che sanno, no? Cioè il meccanismo è semplicemente un trucco per rivelare qualche cosa della mente dell'ape. Il modo in cui lo facciamo può essere più vario, cioè ci sono varie tecniche a disposizione per studiare, diciamo così, il comportamento. E sulla seconda domanda più complicata che lei mi pone, devo dire, sono assolutamente d'accordo con lei su questa cosa delle condizioni al contorno, no? Perché, per esempio, ed è un problema che secondo me è straordinariamente interessante perché vede anche l'unione, diciamo così, obbligatoria di discipline diverse. Prenda per esempio la faccenda dell'altruismo, che è connessa con la libertà, evidentemente, no? Con il fatto di sviluppare comportamenti di tipo cooperativo. Questo Questo è un qualche cosa che, come dire, riguarda evidentemente gli studiosi di scienze sociali, chi si occupa di faccende, che so, di pedagogia, della vita di relazione ai più alti livelli nella nostra società, che hanno, per dirla in termini molto semplici, questo problema generale, e cioè come possiamo convincere le persone a comportarsi in maniera cooperativa. Perché molto spesso, come dire, il problema qui nasce dal fatto che localmente, sul tempo breve, ciascun individuo trova, pensa, che comportarsi in maniera egoistica possa condurre ad un vantaggio locale, personale, no? I teorici dei giochi e gli studiosi di biologia evoluzionista hanno esattamente lo stesso tipo di problema. E cioè, se noi assumiamo che gli organismi biologici, in prima istanza, lasciamo perdere lo psicologismo, siano, come dice Dawkins, macchine per fare copie dei loro geni, come diavolo è possibile che si sia evoluto il comportamento altruistico e cooperativo, no? Ci sono un sacco di fatti, ben noti ancora dai tempi di Darwin, che, come diceva lui, gli facevano venire mal di testa. Consideri, che so, gli animali che lanciano segnali d'allarme o che si sacrificano in qualche misura per il bene degli altri, le api, per rimanere sulle api, le api soldato che stanno di guardia all'alveare, che pungono il predatore che arriva e che sono destinate a morire come risultato di questo, no? Se vi può consolare, se un'ape vi ha mai punto, potete dire, beh, la maledetta di lì a poco morirà, perché il pungiglione è una cosa, insomma, ricurva, per cui strappa via tutti gli organi, insomma, addominali e muore. Come mai? Come può evolvere una cosa di questo tipo? Allora, i meccanismi sono vari, naturalmente, no? Però c'è questo aspetto interessante che, se guardiamo la forma astratta dell'evoluzione della cooperazione, vediamo che i vincoli sono legati essenzialmente al fatto che quel che facciamo dipende da quello che fanno gli altri. Voi avrete sentito parlare del dilemma del prigioniero, che è un gioco complicato, ma nella sua forma più semplice è molto interessante, ed è, io la racconto sempre così agli studenti. Immaginate di essere un ladro e voi avete una valigia con il bottino, e però volete trasformare il bottino, la valigia piena di gioielli, in denaro sonante. E quindi vi mettete d'accordo con un ricettatore, vi incontrate stanotte a mezzanotte e fate uno scambio. Voi portate la valigia con i gioielli, il ricettatore porta la valigia col denaro. E la domanda è: cosa vi conviene fare? E uno ci pensa un po' su e dice: non c'è storia, quello che mi conviene fare è andare con la valigia vuota, defezionare, imbrogliare. Perché? Perché se vado con la valigia vuota e lui ha la valigia piena, faccio un affarone. Se vado con la valigia vuota e lui anche ha la valigia vuota, pazienza, perlomeno non ci perdo niente. Ma andare con la valigia vuota e rischiare che lui abbia la valigia con la valigia piena e rischiare che lui abbia la valigia vuota è un disastro. Quindi, in queste situazioni, la logica, la razionalità ci spinge alla non cooperazione. È come se la logica fosse nemica dell'altruismo, in un certo senso. Però questa è una versione del dilemma che è molto particolare, se ci pensate, perché è la versione one shot, come si dice tecnicamente, cioè a incontro unico. Immaginate qualcosa di più plausibile. E cioè che voi avete un accordo col ricettatore e che tutti i mesi vi incontrate con lui. E, che so, il 30, l'ultimo giorno di ogni mese andate lì. E questa è una cosa che si ripete. E questo è più tipico delle relazioni sociali umane, no? Allora, che tipo di meccanismo entra in gioco qua? Beh, uno comincia a dire, beh, magari andare la prima volta con la valigia vuota non è una bella cosa, no? Cioè, la reputazione, per esempio, che è così importante nelle relazioni umane, è una cosa qui, appunto, che conta e che è fondamentale per lo sviluppo dell'altruismo. Allora, chi ha studiato anche dal punto di vista matematico questi giochi ha visto, per esempio, che non c'è una soluzione, non c'è una soluzione alla versione iterativa del dilemma del prigioniero, cioè non si sa matematicamente qual è la cosa migliore da fare, però si sa che c'è una soluzione semplicissima che è molto efficace e che, se si sviluppa nella maggior parte degli individui della popolazione, diventa stabile, cioè non può essere scalzata da nient'altro. Ed è tit for tat, che in inglese vuol dire più o meno pan per focaccia. E l'idea è questa: la prima volta, la prima interazione, io mi comporto sempre altruisticamente e poi, come uno specchio, rifletto semplicemente quello che fa l'altro giocatore. Se l'altro giocatore coopera, io continuo a cooperare, ma se lui defeziona, immediatamente io pure defeziono e non vi vedo più. Lo schermo è diventato buio. Mi vedete?
A noi
Noi
siamo
la
due.
vediamo
ancora e la sentiamo, sì.
Ah, ok.
La vediamo e la sentiamo, sì.
E immediatamente rispondo con una defezione. Però se l'altro giocatore riprende a cooperare, io pure riprendo a cooperare. Questa strategia è facilissima, oggi viene insegnata agli esperti di diplomazia, di negoziazione, eccetera. No, è basata su alcune regole semplici. Sii generoso, sii buono in prima istanza, sii fortemente vendicativo, cioè se qualcuno trasgredisce tu puniscilo duramente, però sii disposto a perdonare. Se quello che ha tradito torna a cooperare prima tu, anche tu. Una sorta di regole auree. Allora, voi direte, questa è una maniera però un po' triste, scientifica, di considerare le cose. Può darsi che sia così, però di fatto io penso che, come dire, la conoscenza sia un bene. E se noi diffondiamo questo tipo di conoscenze tra le persone, abbiamo, come dire, cognizione di quello che la dottoressa chiamavi i vincoli al contorno che la vita di relazione pone ai nostri comportamenti e alle nostre scelte, e in questa maniera probabilmente riusciremo tutti a comportarci meglio.